Da qui vorrei farti una domanda un po' a futuro e un po' al passato. La domanda a futuro è riguardante come sarà secondo te il futuro delle cellule staminali, e al passato invece cos'è che ha bloccato fino ad ora la sperimentazione, la ricerca, l'utilizzo delle cellule staminali, se è stata bloccata eventualmente, e cosa succederà in futuro, o comunque quali sono le problematiche legate a questa cosa.
Cioè, perché per quanto riguarda la cura della leucemia,
sì,
non so se è corretto, però penso attualmente venga fatta la chemioterapia per l'attacco del tumore,
sì,
dopodiché il trapianto di staminali per ricostituire il medollo,
esatto,
il medollo osseo.
Esatto.
È dove si inserisce, dove si inseriscono le terapie per attaccare le nicchie invece?
Si è iniziato a parlare di staminali dei tumori perché le caratteristiche sono molto simili, e comunque si è visto che all'inizio sono staminali benigne e dopo che si vanno a differenziare.
Bentornate e bentornati alla settima puntata della Centrale Podcast. Siamo qui con Lucrezia Faini.
Buonasera.
Ciao.
Ciao Lucre.
Laureata in biotecnologie, in triennale all'Università di Firenze e anche in magistrale all'Università di Firenze.
Esatto.
Presentati un attimo, insomma, racconta un attimo chi sei e quali sono stati i tuoi percorsi.
Sì, appunto ho studiato biotecnologie mediche e farmaceutiche sia in triennale che in magistrale a Firenze. E seguite da un periodo di ricerca nel Dipartimento di Patologia Clinica di Careggi per proseguire appunto la tesi. Adesso lavoro con partita IVA a Sterba, Italia, e faccio diagnosi di microbiologia clinica. Quindi,
come mai hai scelto di studiare biotecnologia all'inizio?
Perché sono particolarmente affascinata dalla medicina e dalla farmacia, ma non ritenevo di avere le caratteristiche per fare il medico, perché comunque quello che mi interessava era più la causa e poi comunque anche gli effetti, ma prettamente scientifici delle varie patologie.
Sei una delle poche che ha scelto biotecnologie,
esatto,
non come sì, seconda
subito.
Scelta.
In realtà avevo iniziato con biologia e poi ho capito che biotech era proprio quella giusta, perché biologia comunque ha tutta una parte legata alla natura che non mi interessava.
Tra l'altro, ma per chi non lo sapesse, io non lo sapevo, cioè biotecnologia comunque ha anche tantissimi rami, abbraccia tantissimi,
esatto,
tantissimi settori.
Sì.
Se ci vuoi fare una breve panoramia.
Sì, infatti ho specificato mediche e farmaceutiche perché si può scegliere o solo uno dei due ambiti, oppure molecolare o ambientale. E adesso ce ne sono poi di nuovi, tipo forense, per esempio, perché comunque il termine biotecnologia indica tutti i meccanismi biologici e chimici, e quindi poi uniti dalla fisiologia, cioè da tutte le parti più specifiche, che sono alla base di un evento biologico, quindi nel mio caso delle malattie. Infatti si collega poi alla farmacia perché si va a cercare la risoluzione. E invece per quanto riguarda, per esempio, ambientale, OGM o vari meccanismi di depurazione, tutto ciò che è alla base biologica viene studiato dalle biotecnologie.
Diciamo, noi qui siamo poi per parlare, no, oggi, alla fine, di cellule staminali, che è un po' il,
esatto,
focus della serata. E, nel tuo percorso, come sei arrivata a interessarti a questo argomento e poi anche a fare una tesi relativa a questo ambito?
Allora, appunto, essendo le biotecnologie una materia che va a capire le cause, analizza nel campo medico i vari eventi, sia patologici che non, e da cosa derivano. Le materie legate alle staminali si differenziano in quelle dell'embriologia, quindi che vanno poi a produrre un essere umano, e quelle invece legate alla patologia, come i tumori. Io mi sono specializzata in quest'ambito perché era quello che mi affascinava e mi interessava di più, e ho richiesto la tesi al dipartimento dove poi ho fatto ricerca, che si era specializzato poi nella leucemia. Quindi siamo andati a studiare la parte di cellule staminali che danno origine alla leucemia. Questo perché a livello biologico la cellula staminale e la cellula tumorale hanno le stesse caratteristiche, perché la definizione di cellula staminale è una cellula che può andare a produrre tutti i tessuti, per quello infatti ti ho detto prima dell'embriologia, perché comunque è la cellula primordiale che è capace di produrre tutte le tipologie di cellule.
Ok, per fare un po' di chiarezza, quindi no, sappiamo tutti no, che il nostro corpo è fatto di cellule,
sì.
E se ci vuoi magari spiegare un po'
sì.
Allora, cosa sono le cellule staminali e qual è il loro ruolo poi.
Ok, allora, innanzitutto appunto per quanto riguarda l'essere umano primordiale è un insieme di cellule che sono all'inizio tutte uguali.
Cioè bene? Primordiale per intendi parlare, l'embrione.
Esatto, okay. Cioè per parlare in parole povere. Da lì poi ci sono tutta una serie di processi che vanno a stimolare queste cellule che in base agli stimoli si differenziano. Una volta arrivate all'essere adulto, ogni tessuto, quindi ogni organo, va a mantenere una parte di staminali, perché nel caso in cui c'è un danno, questo tessuto e questo organo deve essere riprodotto allo stesso modo.
Per essere adulto, okay. Intendi cioè, una volta che nasci o proprio alla fine
no,
del
no,
processo
proprio,
evolutivo a 18
chiaramente,
anni sostanzialmente?
Esatto, cioè, okay. Lì intendevo a 18 anni. Chiaramente via via, cioè all'inizio ne hai sempre di più e fino a pochi anni fa si pensava che nell'adulto, quindi dai, si considera più dai 30 in su, non ci fossero più o quasi. Invece si sta scoprendo che si mantengono, addirittura in tessuti come quello nervoso che fino davvero a 5 anni fa era considerato privo di staminali.
Ecco, scusa, una curiosità, ma se prima si pensava che non ci fossero nell'uomo, nella donna adulta, cioè come si pensava che si riproducessero i tessuti?
Semplicemente con meccanismi di riparazione, perché la staminale invece, cioè ti produce proprio una cellula nuova.
Ok.
È diverso dalla riparazione e te considera che, per farti capire cosa intendo per riparazione, una cellula può produrne di più uguali a se stessa. La staminale può produrre tutti i tipi.
Okay.
Ora, nei vari tessuti ci sono staminali che sono meno differenziate, quindi magari tu prendi per esempio quella del derma, ti può produrre i vari tessuti dermatologici ed alcuni che nell'embrione erano insieme. Sì, è un po' complicato come cosa. Allora, cerchiamo di schematizzare. Si parte da una totipotente che può fare tutti i tessuti.
Che è una cellula staminale.
Staminale totipotente, ok? Capace di fare tutti i tessuti. Quindi quella, esatto, quella dell'embrione.
Che è presente solo nell'embrione.
Sì.
Ok.
Poi si arriva anche a questo perché in realtà... poi ci sono vari gradi, ok? E i gradi si differenziano a gruppi. I tessuti a sua volta fanno parte di questi gruppi, quindi tu hai, ti fa un esempio, il tessuto muscolare e osseo sono originati dalla stessa staminale ancestrale, ok? Quindi... magari quella staminale, se si ripresenta nell'adulto, può fare solo quei due tessuti. Si è scoperto però che oltre a queste ci sono delle staminali totipotenti anche nell'adulto, quindi che possono andare a riprodurre poi tutti i tessuti. O comunque che anche quei tessuti che si pensava che non potessero più riprodursi, le hanno. Esempio appunto il tessuto nervoso, perché si dice che i neuroni... ne hai un tot e via via che muoiono, non si ripristinano. Per questo motivo, perché si pensava che il tessuto nervoso non avesse staminali. In realtà vari studi stanno dimostrando che non è così, che anche lui ce l'ha, però magari sono più difficili da riattivare, perché in linea generale ogni differenziazione e riproduzione di staminale viene stimolata dall'esterno. Qui ci si va a collegare a tutto il discorso dei tumori, perché le caratteristiche della cellula tumorale sono praticamente analoghe a quelle della staminale totipotente. La differenza è che la staminale a un certo punto si inibisce, cioè si blocca, o comunque va a differenziarsi per via di tutti questi stimoli. La tumorale no, cioè riesce a bloccare gli stimoli che la fanno differenziare, blocca i meccanismi di morte, attiva dei meccanismi che uccidono le cellule intorno e diventa una cosa a sé che invade tutti gli altri tessuti a loro malgrado. Quindi si è iniziato a parlare di staminali dei tumori perché le caratteristiche sono molto simili e comunque si è visto che all'inizio sono staminali benigne, è dopo che si vanno a differenziare. Quindi l'obiettivo della ricerca ad oggi qual è? Soprattutto ora parlo della mia sulla leucemia perché ho fatto quella, però lì il mio obiettivo era andare a selezionare queste staminali per far sì di eliminare il tumore alla radice.
Okay. E quindi dimmi se dico sciocchezze. Siamo partiti parlando delle cellule staminali totipotenti, che sono,
sì,
vabbè, le cellule che abbiamo negli embrioni,
esatto,
capaci potenzialmente di generare ogni tipo di tessuto, quindi ogni tipo di cellula.
Esatto.
Non abbiamo citato per ora le cellule staminali pluripotenti, o perlomeno le abbiamo, sì, citate senza dargli un nome, perché so, sì, che abbiamo le pluripotenti e le multipotenti.
Esatto, sono quelle gerarchie, okay, che ti dicevo.
Ok, perfetto, ci, cioè, sono allineata allora.
Esatto, cioè sono tutta una serie di gerarchie che le rendono sempre più specifiche, okay, fino ad arrivare a la cellula appunto del singolo tessuto che, se c'è un danno, può riprodurre solo quello. Cioè, esempio banalissimo per farti capire, se ti tagli sulla pelle, le cellule presenti vanno a riprodurre cellule analoghe e si rimargina.
Okay.
Ok, era quello il discorso che ti facevo.
E non sono cellule staminali,
no,
nemmeno
sono
unifunzionali.
No, no, sono cellule normali che vanno a riprodurre cellule uguali. Cioè, sì, te sì, non pensare di avere le stesse cellule di quando eri bambino.
Certo.
Cioè, nel senso, capito? È una cosa continua,
okay,
la riproduzione.
Però per quale processo si riforma poi il tessuto?
È lo stimolo esterno, cioè per stimoli esterni si intende tutti gli agenti chimici e biologici entrano in atto in quel momento, cioè lì il sanguinamento stimola le piastrine che vanno a richiamare determinati fattori, cioè tutta una serie di meccanismi che si legano alle cellule, e quando una molecola si va a legare su una cellula stimola all'interno altri meccanismi che vanno ad attivarne il DNA,
ok? Okay?
Questo è il funzionamento base. Infatti anche prima, quando parlavo di staminali e tumorali, questi meccanismi agiscono proprio sul DNA delle cellule. Cioè, uno stimolo esterno, esempio banalissimo, sigaretta cancerogena. Che vuol dire cancerogeno? È uno stimolo esterno che induce modifiche nel DNA, che in quel caso portano allo sviluppo di cellule cancerogene, cioè del cancro, ok?
Okay.
Quindi nel caso della, appunto del tessuto nervoso, ad ora le patologie che ci sono per natura non sono in grado di andare a stimolare le staminali del tessuto nervoso.
Ok. Cioè, quindi
però
abbiamo le cellule staminali del tessuto nervoso, ma non si riescono ad attivare in nessun tipo di processo,
tipo
né
di
naturale
processo,
né artificiale.
No, processo naturale. Artificiale, okay, sì. Per quello ti ho detto, si sta scoprendo.
Ok, però è,
capito,
strano, effettivamente. Cioè, perché naturalmente
perché
non si riuscirebbe a fare...
Perché la natura, comunque, cioè...
Ma ti verrebbe dei gran tumori al cervello.
Capito, cioè la sa questa cosa, che è molto sottile quella linea.
Quindi è una lama a doppio taglio in qualche modo, cioè ti permetterebbe di ricreare delle cellule nervose, ma allo stesso tempo anche la
proliferazione. E sarebbe rischioso, perché sì, poi lì si entra tutta la percentuale del caso, poi magari dopo... Cioè, quanto influisce il caso in tutto questo?
Bene, i neuroni non si rigenerano, mi spiace.
È un casino. Solo gli artificiali si rigenerano. Quindi abbiamo parlato appunto delle cellule staminali e di tutto il sistema gerarchico che esiste intorno alle cellule staminali. Sì. Sono cellule staminali totipotenti, multipotenti, pluripotenti, eccetera, eccetera. Abbiamo anche scoperto che le cellule staminali totipotenti non sono solamente, diciamo, negli embrioni o anche comunque negli esseri umani in fase, diciamo, non adulta.
Esatto.
Ma sono anche presenti nelle persone adulte.
Sì. Diciamo che sono capaci di andare a riprodurre i vari livelli di staminali e lo fanno sempre mantenendone una uguale, che significa che la divisione cellulare produce due cellule. La staminale riesce a mantenerne una uguale a se stessa, mentre un'altra che va poi ad avere la sensibilità per ricevere tutti i meccanismi che la differenziano. A livello
cioè
di...
si sdoppia?
Esatto, okay. Si sdoppia perché la divisione cellulare produce sempre due cellule. Da una cellula madre se ne producono sempre due. Nel caso della staminale c'è la capacità di produrne due un po' diverse. La cellula tumorale invece cioè si riproduce, ma blocca tutti i meccanismi di differenziazione. Quindi, come dicevo prima, va a produrre una cellula che mantiene questa capacità totipotente. In più, una cellula che ha determinati meccanismi di apoptosi, ovvero morte indotta, bloccati, altri che vanno a produrre sostanze tossiche per le altre cellule e... Il punto saliente qual è? Che avendo questa capacità totipotente ha la capacità di creare metastasi.
Okay.
Perché può trovarsi bene in un tessuto, rendendolo comunque tumorale, quindi più forte, che ha bisogno di meno nutrienti, che riesce a farsi spazio alle cellule intorno, a non morire nonostante gli stimoli di morte. E inoltre può migrare attraverso il sistema sanguigno e arrivare in un altro tessuto e poterlo colonizzare, perché ha le capacità della totipotenza.
Cioè sono cellule incredibili, in
esatto,
sostanza, le
sono le cellule che rispecchiano l'immortalità, perché riescono a sopravvivere con pochissimi nutrienti, appunto a non... Il meccanismo di apoptosi che dicevo prima è un'inibizione che i vari sistemi hanno per evitare che la cellula venga fuori con qualche problematica. Cioè comunque il corpo umano ha una salvaguardia, come quando le cellule si riproducono ha una serie di meccanismi che vanno a correggere eventuali errori. Questi meccanismi funzionano, ma certe volte c'è una falla che fa sì che non venga corretto l'errore, che si disattivi questa apoptosi, che è appunto la morte indotta, e quindi si arriva alla cellula tumorale.
Scusami, la morte indotta è il meccanismo di autolimitazione della...
apoptosi. Le cellule si uccidono proprio. Lo fanno quando capiscono che stanno sbagliando qualcosa, per parlarci
cioè,
chiaro.
Questo è la cosa che comunque fanno le cellule staminali, che lavorano in modo corretto.
No, no, le cellule normali.
Le cellule normali in generale.
Sì. La staminale,
anche la staminale o no?
Sì,
no,
okay. Anche la staminale, però la staminale non ha bisogno di farlo, perché comunque ha delle capacità diverse. Quindi rispetto a una cellula normale, diciamo che nella staminale l'apoptosi è una caratteristica, ma è... meno importante, tra molte virgolette. La cellula tumorale riesce a bloccare questo, cioè è come se riuscisse a fermare se stessa, perché cambia in maniera tale da diventare più forte dei meccanismi naturali che sono alla base del funzionamento.
Allora, non ho capito.
Ok.
Cioè, fermare se stessa in che senso?
Nel senso che,
cioè, penso per l'obiettivo natura... della tumorale sia proliferare il più possibile.
Sì, però cioè, inizialmente è una staminale normale, okay. Capito? Yes. Che ha quindi tutti questi meccanismi per essere la cellula perfetta, che riesce a creare tutti i tessuti, che rispecchia tutto, che corregge gli errori quando c'è la duplicazione del DNA, tutto in maniera corretta. La tumorale riesce ad ovviare queste correzioni, cioè a bloccare l'apoptosi. Per questo ti dico, è una staminale che va a cambiare proprio i meccanismi che la rendono tale. È una staminale con una parte negativa.
Okay. Ma questo, diciamo, queste proprietà sono intrinseche di una cellula tumorale che per X ragioni è presente nel nostro corpo, oppure, cioè, degli stimoli esterni trasformano delle cellule in,
esatto,
tumorale?
Esatto, cioè, gli stimoli esterni possono andare a modificare il DNA per far sì che questi meccanismi di apoptosi vengano bloccati, questi meccanismi di differenziazione vengano bloccati, oppure è il caso. Cioè, la cellula staminale riesce a correggere gli errori con una percentuale altissima, ma ogni tot
ci sta, sì.
Perde. Poi ha dei meccanismi sotto che vanno a correggere.
Però alla base, cioè, alla base di questo processo, la cellula staminale è sempre la stessa.
Sì.
Cioè, non si vede, diciamo, a priori, non si riesce a trovare una differenza tra una cellula staminale che può diventare una cellula tumorale.
No, non si riesce. Perché potenzialmente possono tutte, anzi, sono molto simili. Cioè, tumorale e staminale sono più simili di tutte le altre cellule.
Si parla sempre delle totipotenti o anche quelle multipotenti possono...
No, in realtà anche le altre, ma diciamo che darebbero origine a tumori meno aggressivi.
Okay.
Ti torna.
Sì,
infatti, cioè, spesso, come mai, magari si dice sì, il tumore alla prostata spesso dà metastasi a livello cutaneo. È perché magari... all'origine le staminali facevano parte di questi due foglietti, cioè i gradi di differenziazione sono tantissimi,
sì.
E ad ogni grado ci può essere un errore.
È un sistema estremamente contorto, effettivamente, anche
sì.
da capire è complesso.
Infatti, cioè, quello che ho fatto nella mia tesi forse può schiarire le idee. Perché? Io sono andata a cercare all'interno di cellule isolate di leucemia mieloide cronica di due signore decedute da tempo. Sono
Quindi
andata
avevate
a cercare,
comunque le cellule?
Avevamo le cellule almeno 80
tumorali
congelate, e io ogni tot ne tiravo fuori un lotto.
Comunque erano vive?
Sì, sì.
Tecnicamente.
Almeno 80 sono congelate, sono ferme, sono silenti.
Ok, tipo in ibernazione.
Esatto. Le tiriamo fuori, gli diamo dei nutrienti e un ambiente favorevole e loro ripartono. All'interno di queste linee cellulari, comunque tumorali, quindi già cellule di tumore selezionate, perché le cellule normali non riescono... comunque ad essere mantenute così bene a meno 80, cioè ci sono vari modi per mantenere anche quelle, però diciamo che io già partivo da una cellula, da un gruppo di cellule tumorali. In base ai nutrienti che gli fornivo, riuscivo ad isolare la nicchia staminale. Perché?
Per nicchia staminale cosa si intende?
Il gruppo di cellule staminali.
Ok.
Ok? Nicchia si intende proprio... gruppo,
cioè da dove provengono sostanzialmente.
Sì, esatto, cioè se tu pensi a un insieme di cellule, ok, all'interno, per esempio, su un vetrino hai una conta di cellule dove ci sono globuli rossi, globuli bianchi. Questi globuli bianchi si differenziano nelle varie cellule tumorali e non, tra quelle tumorali alcune sono staminali. Quella è la nicchia staminale.
Ok.
Ok? Cioè per nicchia si intende proprio la parte di cellule staminali all'interno del tumore.
Che sono quelle che lo hanno originato.
Esatto.
Ok. Allora
sono quelle che lo hanno originato, ma sono lì presenti. Cioè non è una differenziazione che avviene una volta e poi non c'è più. È una cosa continua.
E sono quelle più difficili poi da eliminare.
Esatto, e sono quelle che lo mantengono.
Ok.
Perché magari, cioè perché si è visto che le varie terapie vanno a eliminare, come la chemio o la radio, vanno a eliminare le cellule tumorali normali, che comunque già non sono normali. Come mai questo tumore si ripresenta? Noi abbiamo scelto la leucemia mieloide cronica proprio perché ha un andamento recidivo remittente, quindi se ne va e ritorna. Si ripresenta perché ci sono queste staminali che sono silenziate e si riattivano in determinati momenti con determinati nutrienti e determinate condizioni. Andando a fornire solo alcuni nutrienti, nel mio caso lattato, glucosio e la mia tesi specifica sulla glutammina, si riusciva a mantenere solo quel tipo di staminali lì. Se tu capisci cos'è che le seleziona, che quindi fa sì che tu le possa riconoscere dalle altre, allora sai come eliminarle.
Ma queste cellule staminali tumorali sono limitate o si possono riprodurre e generare altre staminali tumorali?
Possono riprodursi e generare altre staminali tumorali, era il discorso che si faceva prima, cioè che tra l'altro normalmente una cellula staminale va a produrne una uguale a se stessa per mantenere la nicchia e una che si differenzia. Le tumorali invece le riproducono, ma entrambe tumorali.
Era quello della limitazione di cui si parlava.
Esatto.
Okay.
E, comunque tutto il discorso della selezione era per far capire che ogni tessuto ha una sua nicchia staminale che sta lì silente e viene attivata solo in determinati casi. E si è visto appunto, come dicevamo prima, che per quanto riguarda il sistema nervoso non ci sono degli stimoli naturali che vanno ad attivare questa nicchia. Però artificialmente si è riusciti ad attivarla e quindi a capire che anche lì c'è. Ok,
allora poi si ritorna su il discorso delle cellule tumorali, però giusto per capire, cioè tra le cellule totipotenti, le staminali totipotenti, ok, di tutto il corpo si possono attivare?
Sì,
in che condizioni?
Le condizioni sono estremamente difficili, infatti si è riusciti a farlo in vitro. Cioè in natura il risultato che vedi, si è scoperto che alla base ha un'attivazione di alcune staminali, di livelli anche molto alti, ma ad ora in natura l'unica attivazione di livelli così alti sono i tumori.
Ok, quindi noi non sfruttiamo sostanzialmente.
Esatto.
E se riuscissimo a sfruttarle
sarebbe
immortali. Sì.
No, ma quasi. Saremmo immortali se fossimo fatti di tumori. Quello okay.
Un po' angosciante, ma interessante.
Le grosse palle.
Sì, esatto, senza una forma. Sì.
Però è estremamente affascinante.
No, mi ero un attimo... mi era venuto il dubbio, ma mi stavo confondendo io. Cioè, quando dicevi cellule tumorali, alla fine le cellule tumorali sono delle cellule normali, ma di un tumore, non hanno queste caratteristiche particolari. Cioè, quelle che fanno quel meccanismo particolare di differenziazione sono quelle che te definisci staminali tumorali.
No, aspetta.
Allora non ho capito.
In realtà, la cellula tumorale già di per sé ha queste caratteristiche non normali, ovvero blocco dell'apoptosi, riesce, gli bastano pochi nutrienti, magari riesce anche a differenziarsi in più tessuti, però diciamo che ha un grado più basso rispetto alla staminale che origina il tumore. Ti ho fatto l'esempio della leucemia mieloide cronica che ho studiato io, perché è cronica, quindi si ripresenta, dura nel tempo. E perché se le tumorali normali, tra virgolette, vengono eliminate dalle terapie, poi ritorna? Cioè, la domanda è stata: cos'è che sta alla base della patologia e fa sì che si ripresenti nonostante le terapie?
Okay, sono queste tumorali dormienti.
Esatto.
Che te definisci come nicchia.
Cioè, esatto.
Come nicchia te interi-
la nicchia staminale della, in questo caso, leucemia. Perché come ogni tessuto ha la sua nicchia staminale, anche i tumori ce l'hanno, i vari studi hanno capito che se, anche a logica questo però, è una cosa che si è scoperta da poco, che anche i tumori hanno la propria nicchia staminale. Però
da se poco
tu
quanto?
Vai, ma adesso saranno una decina d'anni al massimo.
Ok.
Se si va a eliminare la nicchia staminale del tumore, chiaramente elimini il tumore alla radice, perché è quella nicchia sbagliata che va a produrlo.
Ok. Non si riesce, capito? Ad attaccarla con la chemio perché sono dormienti. Ma
esatto.
Se sono dormienti, immagino che non proliferano. Quando è che riniziano? Quando è che si svegliano? Cioè, perché si svegliano?
Nel mio caso, ti dico, io sono riuscita a svegliarle con il lattato e la glutammina.
Okay.
Cioè, capito?
Ma
ogni,
questo,
ogni...
Ma hai trovato il lattato e la glutammina in modo, diciamo,
ah, un'altra
empirico
cosa
oppure...
Anche. No, allora, tutti gli studi del mio professore erano arrivati... Tra l'altro, fattore molto importante, non so perché mi sono dimenticata prima, però lui studiava, anzi studia, le cellule in ipossia, quindi assenza di ossigeno. Altra caratteristica che ti fa già capire quanto è selettivo, cioè quanto sono più potenti queste cellule rispetto alle altre, riescono a vivere ed essere attivate in assenza di ossigeno. Cosa che per il resto delle cellule è fondamentale.
Che è poi una condizione tipica del tumore, cioè nel tumore c'è poco ossigeno, giusto?
Esatto, esatto. E
un ambientaccio.
Quindi, sì, se tu provi a visualizzare il tumore come appunto un cerchio, ok? Pensa che al centro c'è sempre meno ossigeno. Al centro c'è questa nicchia.
Ah.
E al centro cambiano i nutrienti. Il mio professore aveva fatto gli studi sul glucosio ed il lattato e aveva visto che al centro di questa raffigurazione, insomma, schematica, erano presenti questi due nutrienti, ma ancora non riusciva bene a selezionare la nicchia. Quando sono arrivata io e il mio collega, abbiamo tolto il glucosio e insieme al lattato ho messo la glutammina. E i risultati sono stati migliori, infatti io poi ho fatto la mia tesi su questo.
Quindi voi avete provato tanti possibili
nutrienti, sì.
E avete concluso che testando la glutammina...
Nel caso della mia tesi,
sì.
Situazione di ipossia,
okay.
Quindi ambiente privo di ossigeno. Come nutriente ho utilizzato il lattato e la glutammina.
E la glutammina. E queste cellule proliferavano e continuavano a sostenere,
esatto,
il tumore.
Esatto.
Ecco, ma si può concludere direttamente che avviene questo all'interno? Cioè, nella realtà poi dei tumori c'è, cioè, che è la glutammina che funziona lì dentro, o ci potrebbe essere qualcos'altro?
Allora, gli studi sono andati avanti, okay. E comunque... in generale in ricerca non è che arrivi mai ad un punto che è valido per tutto. Fai un articolo, fai una pubblicazione che riguarda quello studio. Infatti tutte le prove dell'ambiente e dei nutrienti le ha fatte sì il mio professore, ma si è basato su articoli di altri studi. Cioè la ricerca funziona così. Tu fai una serie di prove e quelle che funzionano le rendi pubbliche per far sì che altri studi si possano basare su quelle. Poi da lì ad arrivare ad essere certo. effettivi ci vogliono tante prove, tante cose, però fa tutto parte di un pacchetto che è fondamentale.
E immagino poi la validità di questo è contestualizzata all'interno di quel tipo di esperimento, di quel
esatto,
tipo di
quella,
poi magari uno può fare altre
linea.
Scoperte e estenderle anche esatto. a quello che avviene dentro di noi.
Esatto, okay, però si tende a fare degli cioè anche noi, come mai abbiamo scelto quel tipo di leucemia, quel tipo di donatrici? Perché studi precedenti erano stati fatti magari su una situazione simile, quindi si cerca di portare avanti, cioè più fattori si hanno legati ad una situazione, più ovviamente la tesi si avvale, cioè questo...
La leucemia come tipo di tumore è quello più studiato dal punto di vista delle staminali, perché
sì.
mi sono approcciato un paio di volte a queste tematiche e sempre ho sentito parlare della leucemia, della cura della leucemia.
Esatto, sì. Allora, un po' perché ha una mortalità elevata ed anche un'incidenza molto elevata. In più, tipo quella che ho studiato io è quella cronica, quindi è una malattia che affligge il paziente per tutta la vita.
Cioè
quindi
perché
crea
ricorre
molti
tutte
problemi.
Le volte si disattiva e si riattiva.
Esatto. E in più perché le cellule del sangue sono quelle, cioè o meglio il midollo è il tessuto, se così si può chiamare, più un organo, che ha più staminali conosciute. Quindi il mio professore che si voleva specializzare in questa tipologia di cellule e di studio ha scelto quella tipologia di tumore sicuramente anche per questo motivo. Poi appunto adesso è stato scoperto che in realtà sono presenti in tutti i tessuti, però quelle del sangue le conosciamo già da tempo.
Ma allora, la mia domanda anticipa magari un po' qualcosa, si fa un salto
sì.
avanti poi si ritorna indietro,
sì,
tanto
sì, sì.
La discussione è molto tranquilla. Quello che mi chiedevo io è, lo studio che avete fatto voi più o meno c'ha 3 anni, se non mi sbaglio?
Sì, ora adesso un po' di più perché io già sono venuta via da un po', diciamo che 5.
Okay.
Però il mio professore lavora su questo da tantissimo ed è stato tra l'altro uno dei primi. Infatti... lo studio in ipossia è veramente raro, cioè è presente da noi a Careggi, in Francia, in Giappone e qualcosa in America. Però è una condizione veramente poco studiata perché è difficile, ci vuole una camera ipossica, porta tante complicazioni, però sono comunque, rispetto al resto della ricerca, tutti studi molto giovani.
Ok, sono tutti studi recenti.
Sì, sì.
Ma su questi studi, quello mi chiedevo io, su questi studi hanno provato a sperimentare delle cure?
Allora,
partendo dalla base ovviamente che avete dato voi, insomma,
sì.
della nicchia staminale.
Cioè lo step della cura arriva dopo in realtà, perché lì subentra tutta una parte a livello ospedaliero con test, situazioni... Sì, esatto, cioè... è uno step molto successivo e anche lì si va a riparti. Quello di patologia clinica si occupa più, in questo caso, dell'individuazione della causa. Poi magari ci sarà un reparto di farmacologia, sempre ricerca, che prende in carico questa base per andare a trovare dei farmaci. Cioè, comunque
sono
non
processi
è...
lenti e
sì,
lunghi.
Sì. Molto. E soprattutto sono processi che continuano grazie alle finanze ricevute dalle associazioni tipo AERC, la più famosa ovviamente, che sono tutte quasi interamente basate su donazioni.
Da privati?
Sì.
Volontari?
Sì. Cioè appunto in generale...
E ci sono paesi invece nel mondo che sono un po' più virtuosi anche a livello di investimento?
Sì, ma perché magari ci sono, per esempio, un'azienda farmaceutica potrebbe decidere di investire su un determinato reparto, così facendo gli dà tanti fondi e fa sì che vada avanti. Però diciamo che in Italia è una situazione abbastanza rara.
Complessa.
Sì, cioè, però questo, i finanziamenti sono veramente aleatori, perché potrebbero arrivare anche da un privato qualsiasi. Quindi non... Però sì, negli altri paesi in generale, essendoci più soldi alla base, magari appunto prendendo ad esempio Stati Uniti, ci sono grandi aziende che hanno tantissimi soldi e quindi possono fare donazioni importanti a grandi reparti di ricerca.
Sono sicuramente più avanti.
Esatto.
Ma poi magari se ne riparla anche dopo, però giusto per farsi un'idea... Magari non è nemmeno il tuo ambito, quello della terapia, in qualche modo.
No, cioè, lì in realtà ho fatto la tesi triennale, perché okay. L'ho fatta farmacologia.
Allora, perfetto.
Sì, lì un'altra cosa. Però ho studiato praticamente una possibile cura, ma preventiva, quindi si parla dello step prima, per il tumore al colon. Lì avevamo dei ratti mutati geneticamente in vitro per sviluppare il tumore al colon.
Come in vitro? Cioè,
sì,
in che senso?
Nel senso che si induceva la mutazione nei ratti. Cioè noi abbiamo comprato, cioè noi, il reparto ha comprato dei ratti geneticamente modificati, okay. PIRC si chiamavano, ovvero ai quali era stata indotta una mutazione genetica per far sì che nascessero già con il tumore al colon.
Okay.
Questa mutazione era, cioè comunque non sempre quelli che si sono riprodotti dopo venivano con il tumore. Infatti appena nati noi prendevamo un pezzo di coda, si selezionava il DNA, si guardava se avevano mutazione, e quelli con la mutazione li tenevamo, gli altri si sopprimevano. Quelli con la mutazione si nutrivano con, nel caso della mia tesi, morina e bergamotto, che sono due sostanze alla base della frutta, ovviamente, sì. E, perché vari studi avevano dimostrato che, infatti era l'ambito della nutraceutica, avevano dimostrato che queste due sostanze riducevano il tumore al colon in chi era portato ad averlo. Effettivamente i ratti che noi andavamo ad allevare facendoli mangiare costantemente queste due sostanze nelle diete avevano una riduzione importante. Quindi loro nascevano per avere già geneticamente il tumore al colon, e però facendoli nascere così, ma somministrandogli la dieta tutta la vita, poi avevano dei tumori o assenti o benigni, anche se per genetica dovevano sviluppare quello maligno.
Poi
quindi questo è un esempio.
Il
reparto è ancora, ora non so come...
Ha proseguito però, questo studio?
Sì, sì, è stato pubblicato anche l'articolo sul bergamotto, sulla morina e anche sul melograno.
E per quanto riguarda invece altre, non lo so, malattie che... attualmente in Italia, per le quali attualmente in Italia si utilizzano le cellule staminali?
Allora, la leucemia sicuramente prima tra tutte, perché un po' appunto è quella più studiata, e poi anche a livello di differenziazione è meno complessa, però sinceramente le altre sono veramente ancora tutte in fase di test.
E qual è il processo... Cioè, per diciamo, avviare una cura attraverso cellule staminali si deve trovare un donatore?
Come... Allora, ad ora si cerca di usare quelle del soggetto stesso, perché c'è meno possibilità di rigetto. Per esempio quelle del tessuto adiposo, perché sono... cioè, si sa che il tessuto adiposo è ricco di queste cellule che si differenziano anche facilmente, cioè con stimoli che arrivano facilmente.
Ma sono potenti?
Sì, okay. Cioè o comunque riescono, per esempio nel caso della leucemia, a dare le cellule del sangue non maligne. E sono facilmente prelevabili e danno anche pochi problemi poi al tessuto dopo, perché comunque il tessuto adiposo ha delle capacità di adattamento veramente elevate. da donatore è più raro, ma sì, è fattibile anche quello.
E quello il famoso donazione del midollo osseo?
Sì, esatto. Però appunto non, lì si può parlare non solo di fase staminale, infatti cioè, sulla donazione si entra in un ambito un po' complesso, però diciamo che ad ora per quanto riguarda le staminali o vengono prodotte in vitro, quindi modificate in maniera tale che siano adatte a quel soggetto, oppure si prendono dal soggetto stesso.
Okay. Prima di entrare in questo, volevo fare una domanda. Non so se è corretto, però penso attualmente venga fatta la chemioterapia per l'attacco del tumore.
Sì.
Dopodiché il trapianto di staminali per ricostituire il midollo,
esatto,
il midollo osseo.
Esatto.
È dove si inseriscono le terapie per attaccare le nicchie, invece?
Ancora non ci sono.
Ok, dove si inserirebbero? Però ci sono ancora... in realtà dei tentativi, cioè ci sono tante sperimentazioni alternative.
Come quella che ho fatto io, okay. Certo.
Ce ne sono
però...
anche altri, immagino.
Sì, sì, sicuramente. Okay. Però è quello, cioè nel senso sarà il prossimo step.
Ma va sostituita la chemio, va integrata la chemio?
Allora,
così per
sarebbe...
parlare,
sì, no, certo. Teoricamente integrata, perché come ti dicevo è una cosa molto selettiva. E quindi... è importante sia eliminare le cellule tumorali che la nicchia staminale alla base. Però...
che non è attaccata alla chemio, ricordiamo.
Esatto.
Se qualcuno se lo fosse perso, non l'avesse ancora capito.
Esatto. Però diciamo che in generale cioè, l'obiettivo è quello di riuscire a selezionare questa nicchia, perché si potrebbe bloccare nel momento ancestrale e risolverlo... prima di tutti i cicli.
Alla base.
Sì,
alla diagnosi in qualche modo.
Esatto.
Ok, sì, una cosa magari ti avrei dovuto chiedere prima, per far chiarezza, dove si forma la leucemia, dove nasce?
Ok, allora, la leucemia ha origine nel midollo osseo. Infatti, questa ambientazione ci può aiutare a capire meglio il discorso della nicchia e della selezione dell'ambiente. Perché... appunto l'ambiente ipossico a livello del midollo si trova al centro, ovvero in un punto del midollo osseo dove non arrivano vasi sanguigni o comunque arriva pochissima irrorazione e l'ambiente si fa veramente ostico, così ostico che le cellule normali non riescono a starci, ma ci sono queste staminali che riescono a sopravvivere in ipossia con pochi nutrienti, perché chiaramente i vasi sanguigni, oltre a portare l'ossigeno, portano anche tutti i vari nutrienti. Ipotizzando quindi l'ambiente estremamente difficile di questo punto del midollo, il mio professore di studi precedenti hanno iniziato a fare questa selezione di nutrienti in assenza di ossigeno e ad arrivare alle conclusioni che poi hanno portato alla mia tesi e agli studi successivi.
Ma mi sono perso forse un passaggio. Se è un ambiente ipossico e quindi non ci arrivano vasi sanguigni...
pochi.
Va bene, sì. Mm-hmm. Com'è che gli arrivano i nutrienti?
Allo stesso modo, cioè ne arrivano poi, infatti.
Ah, ok, ne arrivano poi,
sì,
ma arrivano.
Sì, infatti...
cioè non è completamente ipossico, quindi...
No,
ovviamente.
Okay. Cioè, allora sì, in realtà ipossico è ipossico, però i nutrienti arrivano comunque...
Ipossico di senza ossigeno?
Esatto.
Sì. Ok, ok.
Cioè, arrivano verso varie vie, riescono... cioè, tante volte le cellule magari sfruttano anche gli scarti delle altre, okay?
Ok?
Infatti il lattato non è stata una scelta tanto di nutriente, ma quanto di ambiente, perché crea un ambiente acido.
Ok.
E diciamo che tutto ciò che caratterizza quella zona, noi abbiamo cercato di riprodurlo per far sì di capire bene quali sono gli stimoli e... le condizioni che mantengono in vita queste cellule staminali che portano il tumore.
Questo è importante perché abbiamo capito che le cellule staminali poi dormienti,
esatto,
sono quelle che poi ricreano il tumore e smettono di essere dormienti quando si riattivano, e quindi cerca di capire in quale condizioni si riattivano.
Esatto. Infatti io cosa facevo? Oltre a cioè creavo questo ambiente e poi andavo a contarle proprio. Le lasciavo crescere e andavo a contare al microscopio e il mio obiettivo era vedere se si riproducevano, quindi se effettivamente quelle condizioni erano a favore. Se erano a favore significava che in quell'ambiente quelle cellule esistevano, c'erano, e lì rimanevano uguali. Poi sotto altri stimoli che sono quelli tumorali dovuti alle sue figlie vanno a differenziarsi o meno.
La domanda è una curiosità, ma di che tempi si parla? Cioè, te riuscivi a osservare un cambiamento, una mutazione, insomma, una riproduzione effettiva?
Io le facevo su 3 settimane più o meno, cioè la conta la facevo ogni 3 settimane, infatti avevo più linee che io le contavo quasi tutti i giorni, ogni 3 giorni, però la conta poi andavo a valutarla più a lungo termine, infatti lo studio in sé è durato praticamente 1 anno.
Okay. C'è stato... E di che numeri si parla quando aumentavano di numero?
Era molto vario, però l'obiettivo era che aumentasse di un fattore 3 almeno.
Quindi si triplicavano in sostanza? E la conta viene fatta tutta a occhio?
Io la facevo tutta a occhio.
Vecchia maniera, microscopio. Alla vecchia.
Altro che
AI. Microscopio, mi mettevo lì, avevo il contatore e le contavo tutte. Con la griglia. Sì, ovviamente a griglia, cioè nel senso, non è che le contavo 1 a 1, ma contavo quelle di una zona e poi facevo una stima.
Non penso aver guardato 1 volta il microscopio nella vita, quindi...
No, io ho sbagliato. Però sì, poi ci sono vari sistemi, ci sono tutti i sistemi automatizzati adesso, ma... Appunto, i costi sono un po' diversi già il nostro laboratorio aveva dei macchinari molto importanti e super all'avanguardia per quanto riguardava l'ipossia, quindi magari è andato a risparmiare su altro.
Certo,
perché...
sì, assolutamente.
Che microscopi usate? Sono ottici?
Sì. Io usavo appunto per fare quella conta lì era ottico normale, poi ci sono tutti quegli elettronici ma li usano in altri ambiti.
Le cellule sono grandi, quindi basta...
altre tipologie. Però appunto noi abbiamo risparmiato sui microscopi perché le happe per l'ipossia sono estremamente dispendiose, quindi e tutti i vari nutrienti, insomma.
Sono tipo macchine del vuoto?
Sì, sono delle happe sterili apposta per far crescere le cellule, dove noi riuscivamo ad entrare grazie a dei manicotti e con tutte delle varie dei vari cancelli per metterle, per toglierle, le condizioni di umidità, temperatura, insomma, sono strumenti importanti.
Proprio tecnica, com'è che vai a inserire il lattato e la glutammina in queste cellule? Cioè, ce le metti proprio...
Io le mettevo nel terreno, cioè... la happa mi faceva l'ipossia.
Ok.
Le cellule che avevo io erano... le cellule si possono avere sotto varie forme. Le mie erano in brodo, ok? Quindi in una componente liquida. Mm-hmm. In questo brodo io gli fornivo i nutrienti. Quindi lo aggiungi lì.
Ma
e...
concretamente con una siringa? Con...
Sì. Cioè ho gocce. Lì c'era poi appunto la provetta, con la pipetta contavo perché il lattato, ho fatto un sacco di prove con più o meno lattato.
Perché penso non sarebbe, cioè non era 50-50 lattato e glutammina, ma...
No, assolutamente. Il lattato appunto lo mettevo a gocce, ho fatto varie prove tipo con 2, con 6, in base alla conta.
Quindi molto
cellule.
Empirico, poi alla fine uno va a valutare e cosa succede a mettendone 2, 6 o 8
esatto.
E valuta.
Sono una marea di prove. E tutto ciò ho fatto su linee cellulari che sono ogni giorno a rischio contaminazione, a rischio, cioè, veramente, è un lavoro soddisfacente a livelli inimmaginabili, ma tanto frustrante perché basta un minimo errore e...
Sì, cambiano i risultati.
Sì, ma poi perdi tutto.
Sì.
Perché... Poi appunto ci sono le varie fasi di lavoro sulle cellule, poi c'è la visualizzazione del risultato, cioè te come fai a capire che in quella cellula è stato espresso quel gene o quell'altro, quella proteina o quell'altra, allora lì parte tutta l'estrazione del DNA, il Western blot, i grafici,
Sì, sì, no.
Ci sono varie
nella tesi si vede.
No, poi appunto pensare che questa è tipo una parte infinitesimale di tutta la ricerca, non solo in quell'ambito, ma in generale nell'ambito medico, fa capire tante cose.
Non so se se ne vuole parlare tra un po', però secondo me se ne può anche già parlare adesso. Nell'ambito della ricerca, se hai riscontrato, se riscontrate dei limiti, cioè dovuti al fatto che comunque si tratta di studiare cellule staminali, magari umane o comunque provenienti da embrioni, anche se non si può fare,
sì.
Insomma, una cosa che non si può fare.
Allora,
però...
sì, infatti, no, questo è importante anche per magari chiarire una cosa che abbiamo detto prima. Nel nostro caso noi utilizzavamo queste due linee di signore decedute da tempo, che però avevano dato un consenso prima, di solito si dà prima di morire, magari doni delle parti, eccetera, oppure si chiede ai familiari. Quindi in questo caso comunque la parte di privacy c'è sempre, perché stai usando una cosa che effettivamente proviene da una persona, e questo per quanto riguarda la ricerca, ok? Per quanto riguarda la terapia invece, con le staminali, che è un altro ambito, gli utilizzi sono totalmente diversi e appunto lì ci sono i grossi limiti. Chiaramente anche fare degli studi sugli embrioni sarebbe illuminante, però ad ora, perché nell'embrione sono presenti appunto le staminali che riescono a riprodurre tutti i tessuti a partire da zero, con diciamo una personalizzazione ad un livello molto basso.
Cioè riusciremo, quindi, a ricostruire la vita da zero.
Esatto, quasi. Quindi a livello di studio già sarebbero illuminanti, però ad ora, proprio per i limiti che ci sono, si sta cercando di sbloccare almeno la situazione per quanto riguarda la terapia.
Sono limiti etici? Comunque.
Sì.
Cioè è più complesso per lo studio che per la terapia?
Sì, ad ora sì, perché la terapia viene considerata più
necessaria,
okay. Esatto, anche perché poi per lo studio diciamo che si è trovato un po' di soluzioni tramite l'utilizzo di embrioni di scimmia, si riesce un pochino a fare qualcosa, anche se non è ovviamente equiparabile, però sì, i limiti ci sono e in alcuni paesi stanno riuscendo un po' a fare qualcosa, però io... spero vivamente che si sblocchi la situazione, perché sarebbe tanto importante e fattibile anche nel rispetto di tutti.
Una curiosità su questa cosa degli animali è sempre interessante,
sì.
Ma già stanno implementando soluzioni e terapie utilizzando cellule staminali di embrioni animali, delle scimmie in particolare, oppure sono solo a livello teorico?
Allora, in realtà c'è, cioè, per esempio, quelli delle scimmie sono usati tantissimo negli studi paragonabili a quello della mia tesi, quindi già fondamentale, perché ti dà una base sulla quale tu puoi riprodurre una situazione umana, come ho usato anche i ratti per lo stesso motivo, è uguale. Mentre per quanto riguarda la terapia, mi sembra di ricordare che si era preso qualcosa dai maiali a livello di staminali, perché anche loro sembrano essere molto simili. Però sì, cioè a livello di studio stanno aiutando tantissimo, ma il passo in più ci sarebbe.
Siamo bloccati un po'. Poi c'è stato anche un referendum, no, in Italia.
2005.
Sì.
Cosa ha comportato? Però,
no, in realtà...
A livello poi di ricerca. Cioè
qualcosa sì, si è smosso, ma... Non da riuscire, per parlarci chiaro, a lavorare su un embrione proprio da zero.
Ma per curiosità, visto che comunque sta parlando un po' anche di questo, qual è la storia poi delle cellule staminali? Chi è il padre fondatore della teoria che ci può essere dietro?
Oddio, chi è il padre? Non
no,
lo
vabbè,
so. Però, no,
madre,
cioè...
magari.
No, la storia non saprei, ma il punto è che... Cioè, sono... È tutto... cioè, sono state scoperte grazie all'embriologia. perché è lì che ci siamo domandati com'è possibile che a partire da uno spermatozoo e un ovulo che formano una singola cellula si riesce ad avere un organismo finito. Cioè è questo che ha dato l'input.
Quindi la base di tutto è dell'embrione.
Sì.
Il trapianto midollo osseo, per esempio, già si utilizzava prima, se non mi sbaglio.
Sì.
Però non si sapeva che funzionava.
Esatto, cioè il punto è quello che prima di dare un nome alle staminali noi ne conoscevamo l'effetto, ma non si era capito il motivo. Cioè si riusciva a ottenere quel risultato, ok, perché c'è questa capacità di differenziazione. Infatti le staminali dei tumori si conoscono da poco, cioè fino a poco tempo fa l'idea era quella che la cellula tumorale fosse capace di fare determinate cose e molto simile a una staminale. Gli ultimi studi invece hanno dimostrato proprio che ci sono delle vere e proprie staminali alla base dei tumori.
Abbiamo concluso il discorso, no, un po' sulla storiografia che c'è dietro le cellule staminali e anche insomma la conclusione poi siete arrivati voi, ovvero che c'è un'alta relazione tra le cellule staminali e le cellule tumorali. Quindi da qui vorrei farti una domanda un po' a futuro e un po' al passato. La domanda a futuro è riguardante come sarà secondo te il futuro delle cellule staminali e al passato invece cos'è che ha bloccato fino ad ora la sperimentazione, la ricerca, l'utilizzo delle cellule staminali, se è stata bloccata eventualmente, e cosa succederà in futuro, o comunque quali sono le problematiche legate a questa cosa?
Il blocco ad ora è stato il fatto che secondo la Chiesa o comunque le fazioni di quella tipologia, l'unione dello spermatozoo e dell'ovulo già al momento della formazione dello zigote sono da considerarsi un essere umano, quindi sottoposto a tutte le limitazioni etiche che ci sono per quanto riguarda la ricerca. Quindi queste sono state le limitazioni fino ad ora che non hanno permesso di sperimentare anche embrioni creati in vitro. Cosa si intende per vitro? Cioè spermatozoo ed ovulo da donatori uniti in vitro a creare uno zigote mantenuto poi in condizioni totalmente artificiali. Però per queste fazioni già l'unione delle due cellule va a produrre un essere umano e quindi un qualcosa che dà origine ad una persona sulla quale non si può sperimentare.
Ricordiamo che è fondamentale l'embrione perché...
Giusto, l'embrione è fondamentale perché è capace di creare un organismo finito, quindi tu da una cellula presente nell'embrione puoi andare a ricreare, per esempio, un sistema nervoso in totale, cioè ogni singola parte. Esempio banale, Alzheimer, vanno a morire determinate zone, determinati neuroni, tu da lì li ricrei. E la domanda spontanea potrebbe essere: come faccio a ricreare di un individuo, eccetera? Come si fa per ogni tipologia di trapianto? Quindi si va ad indurre dei meccanismi di differenziazione e delle espressioni precise di geni proprio di quell'individuo. E quindi questo, cioè, chiaramente aprirebbe le porte, poi con tutte le complicazioni del caso, che ovviamente sono in studio, ma a livelli ancestrali e non basati su embrioni umani.
Non è che se domani permettono la ricerca sugli embrioni,
esatto,
ci sarà la cura a tutti i mali.
Esatto, però per quello che sappiamo sulla carta è fattibile.
Cioè comunque cellule embrionali anche di altri individui, quindi è possibile,
certo,
indurre una mutazione genetica in,
sì,
queste
quello,
cellule
questo lo
per
facciamo già
per adattarle,
sì,
all'individuo,
sì, sì.
Okay.
Questo lo facciamo già, quindi già da tempo, quindi sì. Il futuro sinceramente io spero che sia verso uno studio libero, perché comunque tante scelte che piano piano negli anni sono state rese possibili a livello biologico sulla base etica, magari 20 anni fa erano considerate assurde. Per esempio, adesso se una amniocentesi mostra determinate mutazioni, si può decidere se effettuare o meno un aborto, perché quelle mutazioni sarebbero particolarmente gravi. Anni fa non era neanche ipotizzabile una situazione del genere, quindi la mia speranza è che il tutto si sblocchi anche per quanto riguarda lo studio sugli embrioni.
E sei ottimistica da questo punto di vista?
Sì, però non sono ottimista sulle tempistiche. Cioè, sono ottimista perché davvero credo che si capirà sempre di più che la prevenzione è l'unica via, e sono pessimista per quanto riguarda l'ambiente, perché so che, cioè, credo che l'ambiente sarà sempre più ostico e quindi porterà ad avere sempre più problemi, patologie, e quindi ci sarà sempre più bisogno di cure, e magari questo porterà
a... Cioè, quindi c'è un trend crescente di malattie che...
Sì, più che altro perché, cioè, allora, la sensibilizzazione verso la prevenzione è sempre più forte, quindi magari si cerca di ovviare, ma nonostante l'essere umano abbia una grande capacità di adattamento, i tempi della tecnologia e l'industrializzazione sono troppo più veloci rispetto all'adattamento. E quindi, secondo me, si arriverà ad avere più problemi e quindi più bisogno di soluzioni, perché comunque anche a livello proprio venale di costi, a noi ce l'hanno sempre detto durante il corso di studi, sempre, cioè è fondamentale agire prima, proprio per una questione di sostenibilità, non, cioè in primis di vita, di qualità della vita e tutto, ma poi anche proprio di sostenibilità.
Questo è Jerry.
Esatto.
già scritto, segnati il minuto. No, vabbè, interessantissima chiacchierata, secondo me veramente illuminante.
Grazie.
Rispetto ad altre volte non è stata una lezione frontale, cioè mi sono sentito molto anche partecipe, sì, mi è piaciuto molto questa cosa, non so se per te Berni
no,
stava lo stesso.
Anzi, finalmente siamo riusciti a fare questa puntata, per mesi sì. Che si cercava ad organizzarsi, ma tra vari impegni non ci siamo riusciti.
Spero di non essere stata confusionaria, perché la mia mente è un po' confusionaria.
No,
siamo contenti. Ma per concludere ti chiedo... Se hai, non so, delle letture, dei canali, dei video, dei film,
allora,
per chi è interessato ad un tema di questo tipo, anche alle biotecnologie in generale, o dei consigli che puoi dare a una persona che vuole intraprendere un percorso di questo tipo qui, insomma, okay. Sentiti libera.
Allora, purtroppo le biotecnologie non hanno ad ora dei canali un po' più commerciali, diciamo, sono una cosa ancora molto di nicchia, perché comunque sono molto complesse. Quello che posso consigliare è magari in primis approcciarsi al tutto magari con una parte legata anche alla nutrizione, a tutto ciò che riguarda la quotidianità, perché alla base dell'ambiente che ci circonda ci sono tutti quei processi biotecnologici che poi si legano a questo, quindi ci sono dei podcast interessanti, la maggior parte magari inglesi, però che parlano di nutrizione nel profondo oppure di farmacologia nel profondo, e questo può essere già un primo approccio.
Ce l'hai dei nomi, giusto per...
Sì.
Vai, tranquilla, si taglia, tranquilla, non ti preoccupare.
Ce l'ho. Per esempio il podcast di Huberman Lab, che invita poi vari esperti in base alle tematiche. Lui appunto usa la nutrizione come collante, però poi entra nel dettaglio anche di meccanismi proprio o farmacologici o biotecnologici.
Okay.
In inglese chiaramente, però sì.
Interessante.
In inglese, ma questo è fatto veramente bene. E, no, consiglio la nutrizione e la farmacologia semplicemente perché sono, diciamo, gli elementi giornalieri che vanno a basarsi sulle biotecnologie, al di là poi ovviamente di tutte le patologie.
E chissà poi, spero, magari se ne riparlerà più avanti anche con qualcosa di simile.
Più dettagliato.
I temi sono tanti, anche sì, correlati a questo, e aprirebbero tantissime curiosità, quindi ci sta.
Bene, no, noi siamo contenti, quindi ti si ringrazia ancora una volta.
E grazie, ti si dà la buonanotte.
Sì. E si ringrazia,
grazie
anche...
E buon proseguimento, sì, insomma, per tutto, per gli studi e per il lavoro.
Grazie.
Grazie a te. Si ringrazia, come sempre, insomma, a tutte le persone che ci hanno dato la mano, Matteo Indiani, Matteo Banchi, la Lalla, la Camilla, e si ringrazia come sempre anche gli amici delle biblioteche e la biblioteca del Comune Borgo San Lorenzo per gli spazi che ci concedono. Quindi insomma speriamo che vi sia, speriamo che sono arrivati in fondo a questa puntata, speriamo sempre di più che sia stata insomma di vostro gradimento, e ci vediamo alla prossima.
Bella.
Ciao.